Salve genitori, vi do il benvenuto nel nostro salotto pedagogico virtuale dedicato ai temi della pedagogia della famiglia. Oggi vorrei riflettere insieme a voi sul tema che ci ha sottoposto mamma Stefania, ossia i legami affettivi. E prima di addentrarmi in questa riflessione pedagogica profonda, vorrei partire dalla lettura del frammento di un libro. Ho bisogno di te. Che cosa vuol dire addomesticare? Bah, è una cosa da molti dimenticata. Vuol dire creare legami. Creare legami. Certo, disse la volpe. Tu, fino a ora per me, non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini. E io non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi. Ma se tu mi addomesticassi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo. Avrete sicuramente capito che il frammento di questo libro è Il Piccolo Principe. Perché ho scelto di leggere questa parte del Piccolo Principe? Beh, perché qui si parla del concetto di addomesticare, che in pedagogia si traduce con il termine prendersi cura. E prendersi cura significa proprio creare legami affettivi. E quando io creo dei legami affettivi con un'altra persona, vado a creare in quella persona il desiderio, il bisogno di me, il bisogno di ricevere da me delle carezze. Il Piccolo Principe, solo apparentemente, è un libro per bambini, ma in realtà è una fiaba che insegna a comprendere proprio i legami affettivi. Quando noi parliamo di legami affettivi, parliamo anche di intimità emotiva, che chiaramente sono alla base, no? Sono il principale fulcro della nostra identità. Infatti, l'incontro tra il bambino e la volpe è proprio un trattato sull'importanza dei legami nelle relazioni umane. Proseguendo nella lettura potremmo trovarci a leggere anche: è il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Beh, queste parole sono le parole che la volpe dice al piccolo principe per spiegargli perché quella rosa che ha coltivato e di cui si è preso cura per tanto tempo sia diventata la sua rosa. E di come adesso quella rosa è così diversa da tutte le altre. E quando lei dice: io per te adesso sono una volpe come 100.000 volpi, nel momento in cui però tu mi addomestichi, io per te sarò unica. E allora qual è il significato di questa frase? Che quella volpe o quella rosa addomesticata agli occhi del piccolo principe, agli occhi di quel bambino, non sarà più una rosa qualunque o una volpe qualunque, ma è diventata responsabile del suo benessere. Se voi continuate nella lettura, ad un certo punto il piccolo principe verrà a conoscenza del roseto, ma quella rosa, comunque per il piccolo principe, non perderà importanza. E la cosa più bella è che il piccolo principe capirà che quella rosa non è speciale perché è unica nel suo genere. Difatti ne vedrà un roseto, ma è speciale perché le vuole bene, perché tra lui e la rosa c'è un legame forte. Quindi voi vedete come all'interno del Piccolo Principe che cosa andiamo a trovare? Troviamo un bambino e la sua rosa, che nella realtà, questa metafora, si trasforma in legame affettivo. Quindi riguarda tutti noi e le persone con cui abbiamo un legame affettivo. E allora adesso voi mi chiederete come spostare questi legami affettivi all'interno della famiglia. Allora, la prima cosa che bisogna dire è che la famiglia è un ecosistema. E ogni membro di questo ecosistema collabora per la sua sopravvivenza, per il suo equilibrio. Per cui all'interno della famiglia non esiste un unico legame affettivo, ma si attivano varie dimensioni affettive. E come mai? Beh, le dimensioni affettive che maturano all'interno della famiglia sono legate agli stessi membri della famiglia. Per cui noi ci troveremo di fronte a dimensioni affettive maturate tra i membri della coppia e quindi i genitori, oppure dimensioni affettive che si instaurano fra i fratelli, oppure quelle che si sviluppano tra genitori e figli. Ma ci sono anche dimensioni affettive legate ai diversi membri della generazione familiari. Per cui vedete, non esiste un unico legame affettivo, ma dimensioni varie affettive. E queste dimensioni sono alla base della famiglia perché sono il corpo delle diverse relazioni che si muovono all'interno della famiglia. Una cosa importante che dobbiamo dire sui legami affettivi è che la dimensione affettiva di una famiglia passa sostanzialmente attraverso l'apertura fiduciosa e solidale verso l'altro. Per cui le dinamiche, la dinamica che muove la relazione familiare è propria del principio di reciprocità. Quindi io mi dono all'altro. E questo principio è caratterizzato da una triade di azioni: dare, ricevere e ricambiare. O ancora potremmo dire interagire, ricevere e donare. Quindi i legami affettivi si basano sul concetto di cura, di prendersi cura vicendevolmente l'uno dell'altro. E quando io mi prendo cura di un'altra persona, il concetto di base è proprio il riconoscimento dell'altro, della sua unicità. L'altro è degno di fedeltà e dedizione e quindi io mi prendo cura di lui. Se noi ci spostiamo sulla dimensione fraterna, potremmo dire che le relazioni che si sviluppano all'interno della famiglia, nelle dimensioni fraterne, talvolta vengono caratterizzate, potremmo dire, da conflitti dettati magari dalla gelosia, dalla rivalità. E allora voi potreste dirmi, allora come fare per gestire questi conflitti? Beh, il conflitto è insito all'interno della famiglia. Ma se è un conflitto costruttivo, se è un conflitto che si basa sul principio di cura, allora quel conflitto serve ai fratelli per crescere nel concetto di legame affettivo sano. Quindi potremmo dire che i conflitti sono fondamentali nella crescita emotiva dei nostri figli. E allora noi che cosa possiamo fare per far sì che quel conflitto non sia un conflitto insano, sofferente, che porti disordine all'interno della nostra famiglia? Lavorare sul concetto di cura. Far capire ai nostri figli che un conflitto è insito nella relazione, fa parte della relazione, ma bisogna insegnare anche ai nostri figli che la relazione affettiva si deve basare sull'etica del rapporto. che io devo riconoscere mio fratello prima di tutto come persona, per cui è una persona degna di amore, onore e rispetto. Quando io parlo di cura, intendo anche dire attenzione. Per cui l'attenzione che noi dobbiamo dare ai nostri figli è proprio quella di insegnargli che i legami sani si possono generare anche da conflitti. Allora, educare la famiglia all'affettività significa prima di tutto guidare la famiglia al superamento dell'individualismo affettivo, che è proprio, no, di questo tempo. Quindi noi dobbiamo come genitori consolidare le relazioni all'interno della nostra famiglia e capire che educarci ai legami affettivi significa proprio autoeducarsi nella cura, nel sostegno dell'altro, nella condivisione degli spazi e del tempo. Potremmo paragonare la famiglia alla scuola di umanità ed è questo quello che dobbiamo fare con i nostri figli. Se dovessimo separare i membri di una coppia in singole persone, che cosa potremmo dire? Potremmo dire che il figlio nella madre si rispecchia, no? La madre funziona proprio da specchio e quindi che cosa fa la madre? Beh, permette al bambino, al figlio di cominciare a conoscere e regolare le proprie emozioni. Ed è poi la relazione anche con il padre, con le regole, che permette al figlio di trovare un modo di esistere all'interno della famiglia in maniera indipendente dai propri genitori. Quindi per rispondere in un primo momento a mamma Stefania, quello che possiamo dire è che i legami si creano all'interno della famiglia indipendentemente se noi siamo genitori biologici o genitori adottivi o genitori affidatari. E per rispondere meglio alla tua domanda, vado a prendere in prestito ancora una volta una delle più belle definizioni della parola legame, che è contenuta all'interno del libro Il Piccolo Principe. In quel momento apparve la volpe. «Buongiorno», disse la volpe. «Buongiorno», rispose gentilmente il piccolo principe, che si voltò, ma non vide nessuno. «Sono qui», disse la voce sotto al melo. «Chi sei?», domandò il piccolo principe. «Sei molto carino». «Sono la volpe», disse la volpe. «Vieni a giocare con me», gli propose il piccolo principe. «Sono talmente triste». «Non posso giocare con te», disse la volpe. «Non sono addomesticata». «Ah, scusa», fece il piccolo principe. Ma dopo un momento di riflessione soggiunse: «Ma cosa vuol dire addomesticare? Non sei di queste parti tu», disse la volpe. «Che cosa cerchi?» «Cerco gli uomini», disse il piccolo principe. «Che cosa vuol dire addomesticare?» «Gli uomini», disse la volpe, «hanno dei fucili e cacciano. È molto noioso. Allevano anche delle galline. È il loro solo interesse. Tu cerchi le galline?» «No», disse il piccolo principe, «cerco degli amici». «Che cosa vuol dire addomesticare?» E poi segue la parte che abbiamo iniziato all'inizio. Quindi che cosa potremmo dire? Potremmo dire che il concetto di cura si basa sul concetto di relazione. E la relazione è quel legame che ci dà la fonte di appartenenza, di identità, di riconoscimento reciproco e si va a definire nel profondo. Quindi potremmo dire che la relazione è qualcosa che è in grado di far crescere e far germogliare dentro di noi il bisogno di cura. Allora, mamma Stefania, quando parliamo di legami affettivi, parliamo di bisogno di cura, di bisogno di carezze e soprattutto di relazione. Allora, come facciamo a costruire un legame affettivo sano e non liquido con i nostri figli? Passando dalla relazione. Costruiamo la relazione con i nostri figli dedicando tempo e attenzioni, impegnandoci a riconoscerla nei suoi punti di forza e nella sua fragilità. Se spostiamo il concetto di relazione sull'affido, che cosa potremmo dire? Potremmo dire che come faccio io a lasciare in quel bambino il desiderio di vedermi ancora? Il ricordo delle carezze che gli ho dato. Beh, ogni persona per noi è importante e diventa importante a seguito di che cosa? A seguito del rapporto che abbiamo costruito con questa persona, a seguito del tempo che abbiamo investito nel coltivare e nel creare una relazione con lei. Ed ecco allora la nostra risposta: finché ci sono, costruisci con me tempo. Pensiamo ai nostri figli come se fossero delle piante che hanno bisogno costantemente di sole e di acqua per vivere e crescere. Ed è un po' così come tutti i rapporti umani. Tutti i rapporti umani hanno bisogno di essere coltivati e nutriti. Questo lo possiamo fare all'interno di un'amicizia, di una relazione, all'interno di un affetto che si basi anche semplicemente sull'affinità intellettuali. Quindi i legami affettivi sani si costruiscono passando prima di tutto dal concetto di non dare mai per scontata e definita l'altra persona. I legami affettivi sani si costruiscono impegnandoci e mettendo volontà all'interno di quel legame. Quando la volpe dice al piccolo principe: tu fino ad ora per me non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini e io non ho bisogno di te e neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpe, ma se tu mi addomesticassi, allora io avrò bisogno di te come tu avrai bisogno di me. La volpe con queste parole insegna al piccolo principe il valore dei legami affettivi e quindi il valore dell'amicizia. Il valore della fonte di appartenenza, di identità, di riconoscimento reciproco. Quindi non importa se noi siamo genitori affidatari, biologici, adottivi, nel legame affettivo quello che importa è la reciprocità e soprattutto quello che importa è creare la memoria di quel legame. E allora ora voi mi chiederete: ma come faccio a creare un legame affettivo sano e non liquido? Per esempio, esercizi fisici. Quando si fanno degli esercizi fisici a casa, quindi proprio la ginnastica, l'educazione fisica, per renderci bene l'idea, potremmo provare a fare un gioco insieme ai nostri bimbi. Tra un'attività e l'altra, tra un esercizio e l'altra, potremmo chiedere ai nostri bimbi di chiederci, di farci delle domande su alcune parole che riguardano i concetti dell'affetto. Potremmo magari, prima di cominciare, scriverli su un foglio e a ogni esercizio pescarli, no? Quindi li mettiamo in una bolla e li peschiamo. Uscirà la parola amicizia, uscirà la parola reciprocità, uscirà la parola domesticare, uscirà la parola cura, affetto. Insomma, i bambini scriveranno tutte quelle parole che sono un po' astratte, che non comprendono effettivamente nella realtà. E ogni volta che verrà fuori quella parola, faremo un esercizio che possa essere legato a quel termine. Un esercizio aerobico, la corsa, qualunque cosa, il gioco della palla, che possa essere legato a quel termine. Allora quel termine da astratto diventerà concreto, sarà associato ad un esercizio e non sarà l'esercizio fisico in sé a ricordare il bambino, ma il momento in cui quel termine è venuto fuori. Provateci e vi assicuro che avrete delle risposte meravigliose dai nostri figli. Un'altra cosa che possiamo fare e dire ti voglio bene ai nostri bambini. Provare a dirgli cosa ci piace di loro, provare a dirgli che sono importanti per noi e che sono importanti all'interno della nostra famiglia, del nostro ecosistema. E grazie anche a loro che la famiglia è unita. In questo modo nutriremo i nostri figli di un altro concetto, che è amore, e andremo a migliorare anche quella che è la loro autostima e quindi, come dicevamo all'inizio, il loro sviluppo emotivo. E poi ancora dobbiamo lavorare con l'empatia. L'empatia è un grande alleato del concetto di cura, dei legami. Un'altra cosa importante è non dimenticarci mai che i nostri figli hanno dei diritti e quindi hanno la libertà di muoversi all'interno delle relazioni per quello che loro sono. E quindi noi che cosa possiamo fare? Dobbiamo tenere in considerazione l'età dei nostri bambini e chiedere loro di fare certe cose in base alle loro capacità. Quando io dico ricordiamoci che i nostri bambini hanno dei diritti, intendo dirvi che ci dobbiamo ricordare che i diritti dei bambini devono essere rispettati al pari degli altri membri della famiglia. E quindi per fare questo dovete trovare un equilibrio emotivo relazionale. Paul McCartney diceva: la famiglia è l'unica cosa che si adatta ai nostri bisogni. Allora partiamo da questo pensiero per cominciare a costruire i legami affettivi con i nostri figli. Vi lascio con un pezzo, un frammento del libro del Piccolo Principe. Sono certa che ora tutti avremo il desiderio di leggerlo, non più come una semplice storia per bambini. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. Salve a tutti, cari genitori, ben ritrovati all'interno del nostro salotto virtuale dedicato ai temi della pedagogia della famiglia. Oggi rifletto insieme a voi su alcune domande che mi sono state poste da una mamma sul tema del lutto. Come fare ad affrontare la morte con i bambini piccoli. Per cui cercherò in questi minuti di podcast di riflettere insieme a voi su come i bambini percepiscono il concetto di morte, quali emozioni provano in caso di morte di una persona importante per loro e soprattutto in che modo noi adulti, noi comunità educante, dobbiamo reagire e agire rispetto al nostro bambino. Beh, la prima cosa, la prima riflessione che mi viene da condividere con voi è che nella maggior parte dei casi gli adulti sono convinti che i bambini, fino al termine della scuola elementare, siano troppo piccoli ed immaturi per comprendere e venire a contatto con l'esperienza della morte e quindi spesso cerchiamo di proteggerli. Pensiamo che il concetto di morte racchiuda dentro di sé un pensiero troppo grande per un bambino e che costituisca una carica emotiva negativa che il bambino comunque non è in grado di affrontare. E quindi frequentemente cerchiamo di evitare questa sofferenza al bambino.
Ma negare al bambino la sofferenza o comunque l'esperienza della morte è un po' come negare al bambino di vivere una realtà, perché la morte è naturale, esattamente come la vita, fa parte della sua vita. Quindi sin da bambino noi abbiamo delle esperienze che ci mettono a contatto con la morte, che può essere la morte del canarino, la morte di un animale domestico, no? Vedere dalla finestra un corteo funebre. Ora siamo sotto Pasqua, quindi per chi è religioso, vivere il momento della Pasqua, la morte di un nonno, di un bisnonno. Per cui è di fondamentale importanza parlare ai bambini della morte. Chiaramente, per poter parlare ai bambini della morte, occorre utilizzare delle parole corrette, adeguate, che devono essere calibrate sia a seconda dell'età del bambino, ma anche rispettando il coinvolgimento emotivo che il bambino ha rispetto a quella morte e cercare anche di capire, calibrare il nostro discorso sulla natura della morte in questione. I bambini della stessa età, quindi appartenenti magari a uno stesso gruppo classe, non è detto che siano pronti allo stesso modo per affrontare la morte. Perché ogni bambino è unico e irripetibile, ogni bambino ha la sua maturità, la sua stabilità emotiva che è differente da quella di un altro bambino, quindi ogni bambino affronterà la morte in maniera differente. Per cui dobbiamo ricordarci che non per forza un bambino più grande di età è più maturo di un suo compagno rispetto alla morte. E allora come percepiscono i bambini la morte? Io mi soffermerò sulla fascia d'età che va dai 5 ai 10 anni, perché è quella che a noi genitori ci fa porre maggiori domande. In questa fascia d'età il bambino inizia a comprendere il significato della morte fisica, quindi comprende che la morte è qualcosa di definitivo. Probabilmente il bambino ancora non crede che la morte possa riguardarlo direttamente, ma comunque non nega la realtà dei fatti. Difatti, spesso quando parliamo a un bambino di morte dice sì, ma gli anziani muoiono proprio perché il bambino comprende che la morte è qualcosa che arriva alla fine della vita e quindi qualcosa di reale e irreversibile, che non si può tornare in vita nel momento in cui incontriamo la morte e quindi se lo immagina più che altro riferito ad altre persone. Chiaramente abbiamo detto prima, la maggior parte delle volte la vede riferita all'anziano. Dobbiamo anche dire però che con i tempi che corrono, quindi grazie ai vari cartoni animati, a determinati film, ma anche a determinati libri, i bambini spesso vedono la morte come una figura umana o comunque una figura fantastica che ha dei tratti umani, che arriva, colpisce chi è giunto al termine della propria vita. La maggior parte dei bambini inoltre sa che la morte è universale e che potrebbe colpire tutti. Per cui, per tutti questi motivi, i bambini che appartengono a questa fascia di età, dai 5 ai 10 anni, hanno più probabilità di affrontare meglio la tematica della morte se diamo loro delle informazioni realistiche, dirette e precise. Questo è quello che ci dice anche Grolman nel 2005, scrive un testo rispetto a questo. E allora, come possiamo parlare di morte ai nostri bambini e con i nostri bambini? Beh, il primo passo che dobbiamo fare è sempre la consapevolezza. La prima cosa che dobbiamo fare è porci noi una domanda. Sono pronto a parlare di morte col mio bambino? Perché nel momento in cui io parlerò di morte e di lutto, trasferirò nel mio bambino determinate emozioni. E lui quelle emozioni le percepirà, le vivrà su se stesso. Una cosa importante è che spesso il bambino non sa che fine farà il defunto dopo il funerale. Ed ecco il nostro compito, essere concreti, realisti, chiari. parlarli apertamente. Non dobbiamo aver paura di portare i nostri bambini a un funerale. Spesso crediamo che sia meglio evitare al bambino quella esperienza, ma in realtà il funerale rappresenta un rito di separazione, che per quanto possa essere doloroso, mette il bambino nella condizione di comprendere e di prendere atto di quello che è accaduto. Rendere reale, attraverso anche un atto di separazione come quello del funerale, mette il bambino nella condizione di trasformare il processo di negazione, quindi la non accettazione della morte, in accettazione dell'accaduto. Non dobbiamo quindi nascondere la realtà della morte ai nostri bambini. Perché? Perché se il bambino comprende che l'adulto di riferimento possa essere lui uno zio, un nonno, un cugino, un genitore o un docente, in un qualche modo gli stia stravolgendo la realtà, perderà di fiducia rispetto a quell'adulto. E si sentirà traumatizzato da quell'evento perché si chiederà che cosa veramente è successo, perché non mi hanno detto la verità, è successo qualcosa di grave e quindi la sua fantasia galopperà. Per quanto noi cerchiamo di nascondere ai nostri bambini la verità sulla morte, la realtà sulla morte, sarà impossibile lasciarli all'oscuro di tutto. E quando non diciamo la verità, anziché proteggere i nostri figli, in un qualche modo li danneggiamo. E allora come fare ad avvicinare il bambino alla realtà della morte? Perché prima o poi la domanda che cosa succede a nonno, che cosa succede a zio, che cosa succede a babbo dopo il funerale? Chiaramente anche questo è un punto molto delicato che però dobbiamo affrontare con coraggio, chiarezza e tranquillità. Quello che il bambino ci sta chiedendo è una domanda legittima. Spesso ce la poniamo anche noi adulti, no? Soprattutto se ci spostiamo dal punto di vista religioso. Allora, se abbiamo delle credenze religiose, va bene dare delle risposte in questo senso. Ma dobbiamo associare il nostro credo religioso a una risposta concreta. I bambini non ragionano in astratto, ma ragionano in concreto. Per cui dobbiamo avere il coraggio di dire al bambino che la persona cara non esiste più, che il suo corpo è stato, per esempio, seppellito e che la sua presenza non farà più parte della nostra vita. Quello che ci permetterà di tenere in vita è il ricordo, no? Di quella persona cara. In questi casi, l'unica cosa che conta è veramente essere sinceri nella risposta. E dobbiamo condividere la morte con i nostri bambini come una conclusione naturale della vita. Dobbiamo quindi aiutare il nostro bambino a soffrire per la morte di una persona cara. Vedete, non ho sbagliato a mettere insieme queste parole. Dobbiamo aiutare il nostro bambino a soffrire per la morte di una persona cara. Aiutare il nostro bambino a soffrire per la morte di una persona cara vuol dire insegnare ai nostri bambini che la morte è naturale. Affrontare a scuola, a casa, nei momenti di vita quotidiana, il concetto della morte come qualcosa di naturale. Solo così noi possiamo preparare i nostri figli, possiamo insegnare i nostri figli a soffrire per la morte di una persona cara. Perché è importante essere chiari e dire la verità? Perché è importante utilizzare delle strategie pertinenti a ciò che sta accadendo. Beh, innanzitutto bisogna utilizzare un linguaggio corretto e delle parole adatte e quindi evitare eufemismi, perché dobbiamo mantenere il bambino agganciato alla realtà. Dire l'abbiamo perduto, si è incamminato per un'altra via, potrebbe in realtà creare nella testa dei nostri bambini dei grossi fraintendimenti, dei grossi sensi di colpa, tante domande alle quali non troverà mai risposta. Per cui è meglio utilizzare delle parole chiavi come è morto di, aveva il cancro, o frasi come non lo rivedremo mai più, non tornerà più in vita. Sono delle frasi brutte. E qualcuno potrebbe dire: ma come faccio a dire a un bambino qualcosa del genere? Senza dubbio è difficile. È difficile anche per noi genitori, per noi stessi. Difatti, spesso noi non diciamo la verità perché non vogliamo solo proteggere loro, ma anche noi stessi da questa realtà. Ma se non diciamo loro la verità, quello che può accadere è che si distanzieranno dalla realtà, diventeranno confusi, saranno traumatizzati, no? A causa del mancato uso del linguaggio corretto. Allora, utilizziamo delle parole chiavi e solo se il bambino non comprende la parola chiave, allora bisogna spiegargliela con chiarezza e veridicità, senza cercare di camuffare con parole dolci. Bisogna essere dolci nello spiegare il concetto, ma non utilizzare parole dolci per spiegare il concetto. Utilizzare degli eufemismi vuol dire ingannare il nostro bambino. È un po' ingannare anche noi stessi, abbiamo detto, no? Se io come mamma dico a mio figlio che mio marito mi ha lasciata, che è partito per un lungo viaggio, farò nascere nella testa dei miei bambini sensi di colpa e dubbi. Nella testa del mio bambino aumenterei solamente le sue sofferenze e gli farei nascere sensi di colpa che lo logorerebbero. Frasi come tuo padre è partito per un lungo viaggio rischiano di dare al bambino un conforto temporaneo, ma di causare in lui un sentimento di forte sofferenza e rabbia a lungo termine. Si chiederebbe perché è andato via senza salutarlo. E noi così facendo gettiamo le basi per inutili fantasie nella testa dei nostri bambini. Anche quando diciamo è diventata un angelo, è andato in cielo, beh, creiamo malintesi nella testa dei nostri bambini. Perché un bambino ti può chiedere: ma sei andata in cielo, perché la metti sottoterra? Oppure i bambini che vanno in aereo e cominciano a guardare dal finestrino in cerca dei propri cari. Beh, queste sarebbero parole da evitare. Per parlare ai bambini di morte sarebbe per esempio utile leggere dei libri su questo tema. Per i genitori potrei consigliare di leggere un testo molto bello scritto da Nannetti nel 1998, Mio nonno era un ciliegio, oppure Il cerchio magico di Susanna Tamaro del 2010. L'adulto, come figura di riferimento invece insegnante, potrebbe leggere al bambino il testo che si chiama Aiutare i bambini a superare lutti e perdite. E anche all'interno di questo libro ci sono delle bellissime illustrazioni di Nicky Armstrong. È stato scritto nel 2005 ed è un libro che offre molti spunti didattici. Ci sono molte schede create appositamente per aiutare il bambino ad affrontare il tema della perdita di una persona cara. Una cosa sulla quale mi voglio soffermare a riflettere ulteriormente è quello di non paragonare mai la morte alla malattia o al sonno, perché genereremo nella testa dei nostri bambini delle paure inutili e soprattutto delle false convinzioni. I bambini credono che qualsiasi malattia può portare alla morte o peggio porta alla morte, quindi può credere che tutte le persone che vanno in ospedale lo fanno per andare a morire. Può credere che se un parente è morto per una malattia, allora succederà lo stesso anche a lui in poco tempo. Queste sono alcune delle convinzioni che nascono nella testa dei nostri bambini quando paragoniamo la morte alla malattia o al sonno, e sarà poi difficile estirparle. Quindi bisogna parlare con loro e quando parliamo con loro fare una netta distinzione tra le malattie gravi e le malattie leggere o quelle che normalmente incontreremo o incontriamo nella vita. Questo perché? Perché molti bambini credono che se sentono un dolore fisico che corrisponde al sintomo di una persona della famiglia che poi è morta, allora anche loro stanno per morire e mettono in atto una serie di comportamenti, no? Quella che viene anche chiamata la profezia che si autoavvera, che li mette nella condizione effettivamente di stare ancora peggio. Quindi è necessario che noi ripetiamo più volte al nostro bambino che anche se la persona che è morta apparteneva alla stessa nostra famiglia, siamo persone differenti, ok?
Paragonare la morte al sonno è un'altra delle strategie che spesso utilizzano gli adulti. Spesso viene spontaneo agli adulti dire si è addormentato per sempre. Bisogna fare molto attenzione a spiegare la differenza tra i due termini, soprattutto se siamo docenti, perché il rischio è quello di creare nel bambino un terrore patologico nell'ora di mettersi a letto per dormire. Ci sono bambini che lottano tutte le notti per restare svegli perché credono che se si addormenteranno non si sveglieranno mai più. È un classico questo, no? È una classica conseguenza di una spiegazione a metà. Bisogna differenziare la morte dal sonno e non bisogna utilizzare il sonno come metafora o paragone tra i due stati. Quindi evitiamo di dire si è addormentato in caso di morte di una persona. Come reagiscono emotivamente i nostri bambini di fronte a un lutto importante? Beh, ogni bambino, abbiamo detto, è unico e ripetibile e quindi di fronte all'esperienza della morte reagisce in maniera differente, perché differenti sono le emozioni, le corde emotive che vengono toccate, no? E quindi differenti sono i comportamenti che i bambini manifestano. Nella fase iniziale, non per tutti, chiaramente non stiamo generalizzando, però si potrebbero, per esempio, manifestare, il rifiuto della realtà. Viene proprio, no, chiamato uno shock iniziale. Che il bambino possa dirti non è vero, non ci credo, non è vero, mi stai dicendo una bugia, no? È un po' come capita anche a noi adulti. Quindi chiaramente nel momento in cui noi sentiamo il nostro bambino ripetere più volte non è vero, sei un bugiardo, mi stai dicendo una bugia, non è vero, non è vero, non è vero, in realtà il bambino vuole autoconvincersi che non è morto nessuno, no? È una forma di non accettazione della morte. A volte capita anche che alcuni bambini non hanno nessuna reazione sconvolgente, no? Alla comunicazione della morte, perché forse in quel momento non si rende conto effettivamente di ciò che è accaduto e quindi ci vogliono settimane o addirittura mesi perché poi lui in un qualche modo possa attraverso comportamenti o attraverso delle reazioni emotive farci capire che sta comprendendo che cosa significa la morte di conseguenza. Lutto. Un'altra reazione può essere la tristezza e il pianto esplosivo improvviso, no? E soprattutto nei bambini un po' più consapevoli, quindi è normale che di fronte al lutto si possa verificare la tristezza, che è esattamente l'emozione contraria all'amore. E quindi quando una persona, quando un bambino ama profondamente un adulto che non c'è più, chiaramente si scatena questa emozione. Quindi vediamo bene che la morte porta con sé delle emozioni molto forti, che sono da collegare al bene che si prova e si è provato verso la persona scomparsa. E qui è giusto aiutare il bambino ad affrontarle, è giusto empatizzare, è giusto spiegare loro che la morte fa parte della vita reale. Lasciare comunque un po' di spazio al bambino per poter vivere queste emozioni senza però fare promesse. Non dobbiamo vendere speranza dinanzi alla morte. Non dobbiamo dire ai nostri bambini, prima o poi lo rivedrai, tornerà presto, lo incontrerai. Chiaramente durante il lutto i bambini possono manifestare, no, una serie di emozioni, manifestazioni emotive, piangono improvvisamente, istericamente, oppure qualcuno ha il dolore internamente e quindi non manifesta nulla, altri ridono incessantemente, alcuni si arrabbiano forte con la persona che è morta perché li ha abbandonati, altri si sentono in colpa, altri cominciano ad incolpare altri membri della famiglia. Insomma, la disperazione, il dolore, la tristezza si presentano. Allora, come facciamo a spezzare
questa disperazione, creando dei momenti di allegria, spensieratezza, gioia che si intercalano con dei momenti di profonda tristezza. In questo caso vi porto proprio l'esempio della morte della nonna dei miei bambini. Dopo il funerale, e loro hanno partecipato al funerale, ho portato i miei bambini a mangiare un gelato. Dall'esterno poteva sembrare un comportamento assurdo, ma in realtà quello che ho voluto fare è stato proprio quello di spezzare la profonda tristezza con un momento di spensieratezza, che facevano anche con la loro nonna. In questo modo tutte le reazioni da imprevedibili sono riuscite in un qualche modo ad essere prevedibili, e siamo riusciti a dare ai nostri bambini l'opportunità di esprimere le loro emozioni appieno anche durante un momento di spensieratezza. Vedete, la tristezza ha la funzione di farci adeguare a una perdita importante e significativa, come anche no, ad una delusione, e la morte è un po' una delusione per i bambini. Per cui alternarla con un momento di spensieratezza permette al nostro bambino di accogliere anche la tristezza. A volte alcuni bambini, soprattutto in classe, hanno delle reazioni di colera, di rabbia, che sono delle reazioni primarie, no? Sono emozioni primarie di fronte alla scomparsa di un proprio caro. E la colera, la rabbia sono esattamente quello che dicevamo prima, rifiuto di vedere la realtà. Allora, in questo caso è importante non reagire alla rabbia o alla colera del bambino minacciandolo con delle punizioni, ma accogliere quel dolore, quello stato di dolore, mi verrebbe da dire, accoglierli avvicinandoci con la pazienza e rispettando quel suo dolore con l'empatia. Dobbiamo ascoltare quella manifestazione di rabbia e dobbiamo far sì che il bambino non si vergogni di quello che ha vissuto in quel momento. Questo Grolman ce lo dice chiaramente. Un'altra reazione che i nostri bambini possono avere di fronte alla morte è il senso di colpa, che poi spesso si associa anche ai rimpianti. Rimpianto di aver magari litigato con la nonna il giorno prima, rimpianto di non essere andato a mangiare la domenica a casa della nonna, insomma è un rimpianto interiore che si può manifestare in vari modi, no? Dipende molto dal bambino. Alcuni bambini lo manifestano proprio in maniera aggressiva, ostile, altri invece ripetendo la stessa frase: perché non sono andata a mangiare dalla nonna l'ultima volta, perché abbiamo litigato. Beh, in questo caso dobbiamo far capire ai bambini che nulla di quello che hanno fatto o non fatto o di quello che hanno detto ha causato la morte di qualcuno. Chiaramente ogni bambino poi va a gestire la morte anche di conseguenza a come questa morte è avvenuta. La morte può essere improvvisa, può essere per suicidio, può essere la morte di un genitore piuttosto che di un nonno, eccetera. Chiaramente anche in base a questo il bambino ha una reazione. Quando la morte arriva all'improvviso, e quindi per esempio per un incidente stradale, noi non abbiamo il tempo di preparare il bambino alla scomparsa e quindi il bambino non ha neanche poi avuto modo di vedere quelli che sono i cambiamenti fisici, magari che può generare una malattia, quindi non è stato avvicinato lentamente a questa a questo tipo di morte, per cui non possiamo preparare il bambino mentalmente a questo tipo di morte, e quindi dobbiamo più che altro accoglierlo e accompagnarlo durante il lutto. Quando c'è la stessa cosa accade anche molto più difficile, anzi la morte per un suicidio. In questo caso bisogna dire al bambino che si tratta di una morte molto particolare, che è una morte avvenuta improvvisa, che cercare anche un dialogo tra tutti i membri della famiglia che sia il più sincero possibile, quindi costruire insieme una verità da ripetere al bambino. E dobbiamo dare una spiegazione efficace e sincera, dobbiamo spiegare che alle volte non si muore soltanto per incidenti o malattie, ma qualcuno può decidere di morire. E se un bambino ci chiede come mai ha scelto di morire, allora bisogna evitare di entrare nei dettagli, ok? di fronte alla morte di un genitore che sono le figure centrali nella vita di un bambino e soprattutto nella crescita di un bambino, le reazioni del bambino possono essere veramente fortissime. La classica frase del bambino che vive la morte di un genitore è: da quando mia mamma è morta, io non sono più lo stesso. Chiaramente la morte di un genitore, causa grandi traumi nel bambino. Sono traumi che il bambino dovrà affrontare, no? E dovrà affrontarlo con altre figure che devono dargli amore, sicurezza e attenzione, che sono i tre elementi di cui un bambino ha bisogno all'interno di un lutto. Quando un bambino subisce un lutto così grave come quello della morte di un genitore, veramente le reazioni sono numerose, non sono descrivibili. Alcuni bambini si attaccano a delle fantasie o rimangono attaccati a fantasie della persona morta oppure investono l'amore che avevano ricevuto dal loro genitore su un oggetto, per esempio, oppure si buttano su qualcosa che per il genitore era importante, la scuola, un hobby. E cominciano ad essere terrorizzati nel pensare che ci possa essere un'altra persona che vada a sostituire quella figura. Quindi diciamo anche che le reazioni possono essere differenti. Che cosa possiamo fare? Beh, la reazione del bambino può essere gestita e dipende dal genitore che resta in vita. Se il genitore diventa un genitore fantasma, quindi un genitore che si fa indietro rispetto a questa situazione, chiaramente il bambino risponderà con ansia, paura, fragilità, rabbia, insomma avrà delle reazioni stravaganti, diciamo così. Se invece noi ci troviamo di fronte ad un genitore presente, beh, e soprattutto a un genitore che affronta il dispiacere, il conflitto che il bambino inevitabilmente vivrà, il conflitto interiore, allora il bambino imparerà a vivere il cambiamento che si sta verificando. Chiaramente è difficile per il genitore che rimane in vita continuare a gestire la stessa situazione di stabilità familiare come avveniva con l'altro coniuge. In questo caso noi abbiamo bisogno di un'equipe che ci aiuta, terapisti, psicologi, pedagogisti, professionisti, insomma, della relazione d'aiuto. Quello che io voglio ricordare è che in questo caso il bambino ha sempre il diritto all'attenzione, non ce lo dimentichiamo, del genitore rimasto, è fondamentale. Adesso a lui gli rimane solo quel genitore. E diventare genitori fantasma significherebbe far diventare il nostro figlio un adulto fantasma. Le domande che i bambini si fanno rispetto a questa situazione, beh, sono tante. Colpa mia se è morto, sarebbe andata meglio se io non fossi mai nato, chi si prenderà cura di me adesso? Insomma, sono domande che il bambino si pone. E allora come tornare alla normalità? Innanzitutto farci aiutare da persone esperte nel campo, lavorare sulla gestione delle reazioni eccessive. E dire che per alcuni periodi queste reazioni eccessive sono del tutto normali, ma che dolore e tristezza lasciano all'interno di noi un'impronta che andrà a formare la nostra personalità e dobbiamo imparare a gestire e a canalizzare queste reazioni che ci vengono di conseguenza al lutto. Perché? Perché la linea che separa le reazioni normali, le reazioni emotive normali al lutto da quelle anormali è una linea molto sottile. E noi dobbiamo andare a lavorarci con il concetto di cura. Quindi la differenza tra le reazioni normali al lutto e quelle anormali, noi la andiamo a trovare nell'intensità di quella reazione. Noi dobbiamo aiutare quindi il nostro bambino a ritornare. È dunque fondamentale aiutare il bambino a ritornare alla quotidianità. Facciamolo ritornare a scuola il prima possibile, questo gli è veramente molto di aiuto. Chiaramente dobbiamo preparare il bambino prima che ritorni tra i banchi. È giusto anche che sia il bambino stesso a spiegare al genitore che cosa vuole che venga detto all'insegnante e soprattutto ai suoi compagni. Ci sarà un periodo di adattamento ad una vita che inevitabilmente sarà diversa. avrà sicuramente bisogno di sostegno e della comprensione di tutti. Chiaramente queste sostegno, comprensione, aiuto sono caratteristiche che arrivano spontaneamente se le persone che sono vicino al bambino vengono informate. È giusto aumentare i colloqui tra il genitore e gli insegnanti, sarà molto più utile, soprattutto se ci stabiliamo un progetto, no, da svolgere con il bambino. Non neghiamo le festività al bambino, perché permettono, abbiamo detto, al bambino dei momenti di rilassamento, divertimento, no? Di staccarsi anche un po', dalla vita scolastica. Sarà difficile affrontare la festa della mamma o la festa del papà se i bambini restano orfani dell'uno o dell'altro genitore. In questo caso il docente potrebbe aiutare il bambino ad affrontare questa situazione favorendo l'unione tra lui e i suoi compagni, mentre il genitore rimasto può aiutare il bambino a festeggiare come se la sua mamma e il suo papà fossero ancora vivi e quindi costruire un nuovo rituale di festa. Okay? Fagli comprendere che la tristezza ci aiuta fino a un certo punto, che è normale provarla, ma che bisogna comunque andare avanti perché è l'unico sistema per tornare a godersi la vita fino in fondo, perché questo al bambino va detto. Proprio in merito alla questione dei docenti, vorrei soffermarmi un altro minuto. È importante che la classe venga informata solo se il bambino ritiene che questa cosa debba essere fatta. Quindi la classe deve essere informata dell'accaduto solo se il bambino ritiene che sia corretto farlo. Anche in questo caso, se andiamo ad informare la nostra classe, dobbiamo comunque andare a lavorare sulle emozioni che generano questa informazione e quindi accogliere un po' la reazione emotiva dei nostri bambini e poi trasformarla da emozione negativa, come per esempio può essere la tristezza, in comprensione di quella emozione e quindi da dispiacere a normalità, ok? È importante che anche il docente in un qualche modo possa esprimere la propria emozione di tristezza davanti ad un argomento così importante con i propri allievi. È inutile insegnare ai nostri allievi di tirar fuori le nostre emozioni se poi non siamo noi i primi a farlo. Chiaramente dobbiamo farlo in un certo come contenitori emotivi. Non dobbiamo lasciarci andare all'onda emotiva per giorni e giorni e trascinarci la situazione, ma con l'empatia dichiarare la nostra tristezza di fronte all'evento che è accaduto, farla sentire ai nostri bambini e poi con la figura istituzionale quale siamo, tornare a diventare il punto di riferimento positivo dei nostri bambini e quindi cominciare a parlare di emozioni positive. In conclusione, vorrei aggiungere che temi così delicati devono essere trattati all'interno della famiglia e della scuola e quindi anche con la classe. Salve a tutti, cari genitori, ben ritrovati all'interno del nostro salotto virtuale dedicato ai temi della pedagogia della famiglia. Oggi rifletto insieme a voi su alcune domande che mi sono state poste da una mamma sul tema del lutto. Come fare ad affrontare la morte con i bambini piccoli? Per cui cercherò in questi minuti di podcast di riflettere insieme a voi su come i bambini percepiscono il concetto di morte, quali emozioni provano in caso di morte di una persona importante per loro e soprattutto in che modo noi adulti, noi comunità educante, dobbiamo reagire e agire rispetto al nostro bambino. Beh, la prima riflessione che mi viene da condividere con voi è che nella maggior parte dei casi gli adulti sono convinti che i bambini, fino al termine della scuola elementare, siano troppo piccoli ed immaturi per comprendere e venire a contatto con l'esperienza della morte e quindi spesso cerchiamo di proteggerli. Pensiamo che il concetto di morte racchiuda dentro di sé un pensiero troppo grande, per un bambino e che costituisca una carica emotiva negativa che il bambino comunque non è in grado di affrontare. E quindi frequentemente cerchiamo di evitare questa sofferenza al bambino. Ma negare al bambino la sofferenza o comunque l'esperienza della morte è un po' come negare al bambino di vivere una realtà, perché la morte è naturale, esattamente come la vita, fa parte della sua vita. Quindi sin da bambino noi abbiamo delle esperienze che ci mettono a contatto con la morte, che può essere la morte del canarino, la morte di un animale domestico, no? Vedere dalla finestra un corteo funebre. Ora siamo sotto Pasqua, quindi per chi è religioso, vivere, il momento della Pasqua, la morte di un nonno, di un bisnonno. Per cui è di fondamentale importanza parlare ai bambini della morte. Chiaramente, per poter parlare ai bambini della morte, occorre utilizzare delle parole corrette, adeguate, che devono essere calibrate sia a seconda dell'età del bambino, ma anche rispettando il coinvolgimento emotivo che il bambino ha rispetto a quella morte e cercare anche di capire, calibrare il nostro discorso sulla natura della morte in questione. I bambini della stessa età, quindi appartenenti magari a uno stesso gruppo classe, non è detto che siano pronti allo stesso modo per affrontare la morte. Perché ogni bambino è unico e irripetibile, ogni bambino ha la sua maturità, la sua stabilità emotiva che è differente da quella di un altro bambino, quindi ogni bambino affronterà la morte in maniera differente. Per cui dobbiamo ricordarci che non per forza un bambino più grande di età è più maturo di un suo compagno rispetto alla morte. E allora, come percepiscono i bambini la morte? Io mi soffermerò sulla fascia d'età che va dai 5 ai 10 anni, perché è quella che a noi genitori ci fa porre maggiori domande. In questa fascia d'età il bambino inizia a comprendere il significato della morte fisica, quindi comprende che la morte è qualcosa di definitivo. Probabilmente il bambino ancora non crede che la morte possa riguardarlo direttamente, ma comunque non nega la realtà dei fatti. Infatti, spesso quando parliamo a un bambino di morte dice sì, ma gli anziani muoiono proprio perché il bambino comprende che la morte è qualcosa che arriva alla fine della vita e quindi qualcosa di reale e irreversibile, che non si può tornare in vita nel momento in cui incontriamo la morte e quindi se lo immagina più che altro riferito ad altre persone. Chiaramente abbiamo detto prima, la maggior parte delle volte la vede riferita all'anziano. Dobbiamo anche dire però che con i tempi che corrono, quindi grazie ai vari cartoni animati, a determinati film, ma anche a determinati libri, i bambini spesso vedono la morte come una figura umana o comunque una figura fantastica che ha dei tratti umani, che arriva, colpisce chi è giunto al termine della propria vita. La maggior parte dei bambini inoltre sa che la morte è universale e che potrebbe colpire tutti. Per cui, per tutti questi motivi, I bambini che appartengono a questa fascia di età, dai 5 ai 10 anni, hanno più probabilità di affrontare meglio la tematica della morte se diamo loro delle informazioni realistiche, dirette e precise. Questo è quello che ci dice anche Grolman. Nel 2005 scrive un testo rispetto a questo. E allora, come possiamo parlare di morte ai nostri bambini e con i nostri bambini? Beh, il primo passo che dobbiamo fare è sempre la consapevolezza. La prima cosa che dobbiamo fare è porci noi una domanda: sono pronto a parlare di morte con mio bambino? Perché nel momento in cui io parlerò di morte e di lutto, trasferirò nel mio bambino determinate emozioni. E lui quelle emozioni le percepirà, le vivrà su se stesso. Una cosa importante è che spesso il bambino non sa che fine farà il defunto dopo il funerale. Ed ecco il nostro compito: essere concreti, realisti, chiari, parlarli apertamente. Non dobbiamo aver paura di portare i nostri bambini a un funerale. Spesso crediamo che sia meglio evitare al bambino quella esperienza, ma in realtà il funerale rappresenta un rito di separazione che, per quanto possa essere doloroso, mette il bambino nella condizione di comprendere e di prendere atto di quello che è accaduto. Rendere reale, attraverso anche un atto di separazione come quello del funerale, mette il bambino nella condizione di trasformare il processo di negazione, quindi la non accettazione della morte, in accettazione dell'accaduto. Non dobbiamo quindi nascondere la realtà della morte ai nostri bambini. Perché? Perché se il bambino comprende che l'adulto di riferimento possa essere lui un zio, un nonno, un cugino, un genitore o un docente, in un qualche modo gli stia stravolgendo la realtà, perderà di fiducia rispetto a quell'adulto e si sentirà traumatizzato da quell'evento, perché si chiederà che cosa veramente è successo, perché non mi hanno detto la verità, è successo qualcosa di grave, e quindi la sua fantasia galopperà. Per quanto noi cerchiamo di nascondere ai nostri bambini la verità sulla morte, la realtà sulla morte, sarà impossibile lasciarli all'oscuro di tutto. E quando non diciamo la verità, anziché proteggere i nostri figli, in un qualche modo li danneggiamo. E allora come fare ad avvicinare il bambino alla realtà della morte? Perché prima o poi la domanda che cosa succede a nonno, che cosa succede a zio, che cosa succede a babbo dopo il funerale? Beh, chiaramente anche questo è un punto molto delicato che però dobbiamo affrontare con coraggio, chiarezza e tranquillità. Quello che il bambino ci sta chiedendo è una domanda legittima. Spesso ce la poniamo anche noi adulti, no? Soprattutto se ci spostiamo dal punto di vista religioso. Allora, se abbiamo delle credenze religiose, va bene dare delle risposte in questo senso, ma dobbiamo associare il nostro credo religioso a una risposta concreta. I bambini non ragionano in astratto, ma ragionano in concreto, per cui dobbiamo avere il coraggio di dire al bambino che la persona cara non esiste più, che il suo corpo è stato, per esempio, seppellito e che la sua presenza non farà più parte della nostra vita. Quello che ci permetterà di tenere in vita è il ricordo, no? Di quella persona cara. In questa casa, in questi casi, l'unica cosa che conta è veramente essere sinceri nella risposta. E dobbiamo condividere la morte con i nostri bambini come una conclusione naturale della vita. Dobbiamo quindi aiutare il nostro bambino a soffrire per la morte di una persona cara. Vedete, non ho sbagliato a mettere insieme queste parole. Dobbiamo aiutare il nostro bambino a soffrire per la morte di una persona cara. Aiutare il nostro bambino a soffrire per la morte di una persona cara vuol dire insegnare ai nostri bambini che la morte è naturale. Affrontare a scuola, a casa, nei momenti di vita quotidiana, il concetto della morte come qualcosa di naturale. Solo così noi possiamo preparare i nostri figli. Possiamo insegnare ai nostri figli a soffrire per la morte di una persona cara. Perché è importante essere chiari e dire la verità? Perché è importante utilizzare delle strategie pertinenti a ciò che sta accadendo? Beh, innanzitutto bisogna utilizzare un linguaggio corretto e delle parole adatte, e quindi evitare eufemismi, perché dobbiamo mantenere il bambino agganciato alla realtà. Dire "lo abbiamo perduto, si è camminato per un'altra via" potrebbe in realtà creare nella testa dei nostri bambini dei grossi fraintendimenti, dei grossi sensi di colpa, tante domande alle quali non troverà mai risposta, per cui è meglio utilizzare delle parole chiari come "è morto di", "aveva il cancro" o frasi come "non lo rivedremo mai più", "non tornerà più in vita". Sono delle frasi brutte e qualcuno potrebbe dire "ma come faccio a dire a un bambino qualcosa del genere?" Senza dubbio è difficile anche per noi genitori, per noi stessi. Difatti spesso noi non diciamo la verità perché non vogliamo solo proteggere loro, ma anche noi stessi da questa realtà. Ma se non diciamo loro la verità, quello che può accadere è che si distanzieranno dalla realtà, diventeranno confusi, saranno traumatizzati, no? A causa del mancato uso del linguaggio corretto. Allora, utilizziamo delle parole chiavi, e solo se il bambino non comprende la parola chiave, allora bisogna spiegargliela con chiarezza e veridicità, senza cercare di camuffare con parole dolci. Bisogna essere dolci nello spiegare il concetto, ma non utilizzare parole dolci per spiegare il concetto. Utilizzare degli eufemismi vuol dire ingannare il nostro bambino. È un po' incannare anche noi stessi, abbiamo detto, no? Se io come mamma dico a mio figlio che mio marito mi ha lasciata, che è partito per un lungo viaggio, farò nascere nella testa dei miei bambini sensi di colpa e dubbi. Nella testa del mio bambino aumenterei solamente le sue sofferenze e gli farei nascere sensi di colpa che lo logorerebbero. Frasi come "tuo padre è partito per un lungo viaggio" rischiano di dare al bambino un conforto temporaneo, ma di causare in lui un sentimento di forte sofferenza e rabbia a lungo termine. Si chiederebbe perché è andato via senza salutarlo, e noi così facendo gettiamo le basi per inutili fantasie nella testa dei nostri bambini. Anche quando diciamo "è diventata un angelo, è andato in cielo", beh, creiamo malintesi nella testa dei nostri bambini. Perché un bambino ti può chiedere "ma sei andata in cielo, perché la metti sottoterra?" Oppure i bambini che vanno in aereo e cominciano a guardare dal finestrino in cerca dei propri cari. Beh, queste sarebbero parole da evitare. Per parlare ai bambini di morte sarebbe per esempio utile leggere dei libri su questo tema. Per i genitori potrei consigliare di leggere un testo molto bello scritto da Nannetti nel 1998, "Mio nonno era un ciliegio", oppure "Il cerchio magico" di Susanna Tamaro del 2010. L'adulto, come figura di riferimento invece insegnante, potrebbe leggere al bambino il testo che si chiama "Aiutare i bambini a superare lutti e perdite", e anche all'interno di questo libro ci sono delle bellissime illustrazioni di Nicky Armstrong. È stato scritto nel 2005 ed è un libro che offre molti spunti didattici. Ci sono molte schede create appositamente per aiutare il bambino ad affrontare il tema della perdita di una persona cara. Una cosa sulla quale mi voglio soffermare a riflettere ulteriormente è quello di non paragonare mai la morte alla malattia o al sonno, perché genereremo nella testa dei nostri bambini delle paure inutili. e soprattutto delle false convinzioni. I bambini credono che qualsiasi malattia può portare alla morte, o peggio, porta alla morte. Quindi può credere che tutte le persone che vanno in ospedale lo fanno per andare a morire. Può credere che se un parente è morto per una malattia, allora succederà lo stesso anche a lui in poco tempo. Queste sono alcune delle convinzioni che nascono nella testa dei nostri bambini quando paragoniamo la morte alla malattia o al sonno, e sarà poi difficile estirparle. Quindi bisogna parlare con loro e quando parliamo con loro fare una netta distinzione tra le malattie gravi e le malattie leggere, o quelle che normalmente incontreremo o incontriamo nella vita. Questo perché? Perché molti bambini credono che se sentono un dolore fisico che corrisponde al sintomo di una persona della famiglia che poi è morta, allora anche loro stanno per morire e mettono in atto una serie di comportamenti, no? Quella che viene anche chiamata la profezia che si autoavvera, che li mette nella condizione effettivamente di stare ancora peggio. Quindi è necessario che noi ripetiamo più volte al nostro bambino che, anche se la persona che è morta apparteneva alla stessa nostra famiglia, siamo persone differenti, ok? Paragonare la morte al sonno è un'altra delle strategie che spesso utilizzano gli adulti. Spesso viene spontaneo agli adulti dire si è addormentato per sempre. Bisogna fare molto attenzione a spiegare la differenza tra i due termini, soprattutto se siamo docenti, perché il rischio è quello di creare nel bambino un terrore patologico nell'ora di mettersi a letto per dormire. Ci sono bambini che lottano tutte le notti per restare svegli perché credono che se si addormenteranno non si sveglieranno mai più. È un classico questo, no? È una classica conseguenza di una spiegazione a metà. Bisogna differenziare la morte dal sonno e non bisogna utilizzare il sonno come metafora o paragone tra i due stati. Quindi evitiamo di dire si è addormentato in caso di morte di una persona. Come reagiscono emotivamente i nostri bambini di fronte a un lutto importante? Beh, ogni bambino, abbiamo detto, è unico e irripetibile, e quindi di fronte all'esperienza della morte reagisce in maniera differente, perché differenti sono le emozioni, le corde emotive che vengono toccate, no? E quindi differenti sono i comportamenti che i bambini manifestano. Nella fase iniziale, non per tutti, chiaramente non stiamo generalizzando, però si potrebbero per esempio manifestare il rifiuto della realtà. Viene proprio, no, chiamato uno shock iniziale, che il bambino possa dirti non è vero, non ci credo, non è vero, mi stai dicendo una bugia, no? È un po' come capita anche a noi adulti. Quindi chiaramente nel momento in cui noi sentiamo il nostro bambino ripetere più volte non è vero, sei un bugiardo, mi stai dicendo una bugia, non è vero, non è vero, non è vero, in realtà il bambino vuole autoconvincersi che non è morto nessuno, no? È una forma di non accettazione della morte. A volte capita anche che alcuni bambini non hanno nessuna reazione sconvolgente, no? Alla comunicazione della morte, perché forse in quel momento non si rende conto effettivamente di ciò che è accaduto, e quindi ci vogliono settimane o addirittura mesi perché poi lui in un qualche modo possa, attraverso comportamenti o attraverso delle reazioni emotive, farci capire che sta comprendendo che cosa significa la morte, di conseguenza il lutto. Un'altra reazione può essere la tristezza e il pianto esplosivo, improvviso, no? E soprattutto nei bambini un po' più consapevoli, quindi è normale che di fronte al lutto si possa verificare la tristezza, che è esattamente l'emozione contraria all'amore. E quindi quando una persona, quando un bambino ama profondamente un adulto che non c'è più, chiaramente si scatena questa emozione. Quindi vediamo bene che la morte porta con sé delle emozioni molto forti che sono da collegare al bene che si prova e si è provato verso la persona scomparsa, e qui è giusto aiutare il bambino ad affrontarle, è giusto empatizzare, è giusto spiegare loro che la morte fa parte della vita reale e lasciare comunque un po' di spazio al bambino per poter vivere queste emozioni, senza però fare promesse. Non dobbiamo vendere speranza dinanzi alla morte. Non dobbiamo dire ai nostri bambini: prima o poi lo rivedrai, tornerà presto, lo incontrerai. Chiaramente durante il lutto i bambini possono manifestare, no, una serie di emozioni, manifestazioni emotive, piangono improvvisamente, istericamente, oppure qualcuno ha il dolore internamente e quindi non manifesta nulla, altri ridono incessantemente, alcuni si arrabbiano forte con la persona che è morta perché li ha abbandonati, altri si sentono in colpa, altri cominciano ad incolpare altri membri della famiglia. Insomma, la disperazione, il dolore, la tristezza si presentano. Allora, come facciamo a spezzare questa disperazione? Creando dei momenti di allegria, spensieratezza, gioia, che si intercalano con dei momenti di profonda tristezza. In questo caso vi porto proprio l'esempio della morte della nonna dei miei bambini. Dopo il funerale, e loro hanno partecipato al funerale, ho portato i miei bambini a mangiare un gelato. Dall'esterno poteva sembrare un comportamento assurdo, ma in realtà quello che ho voluto fare è stato proprio quello di spezzare la profonda tristezza con un momento di spensieratezza, che facevano anche con la loro nonna. In questo modo tutte le reazioni da imprevedibili sono riuscite in un qualche modo ad essere prevedibili, e siamo riusciti a dare ai nostri bambini l'opportunità di esprimere le loro emozioni appieno anche durante un momento di spensieratezza. Vedete, la tristezza ha la funzione di farci adeguare a una perdita importante e significativa, come anche, no, ad una delusione, e la morte è un po' una delusione per i bambini. Per cui alternarla con un momento di spensieratezza permette al nostro bambino di accogliere anche la tristezza. A volte alcuni bambini, soprattutto in classe, hanno delle reazioni di colera, di rabbia, che sono delle reazioni primarie, no? Sono emozioni primarie di fronte alla scomparsa di un proprio caro. E la colera, la rabbia sono esattamente quello che dicevamo prima, rifiuto di vedere la realtà. Allora, in questo caso è importante non reagire alla rabbia o alla colera del bambino minacciandolo con delle punizioni, ma accogliere quel dolore, quello stato di dolore, mi verrebbe da dire, accoglierli avvicinandoci con la pazienza e rispettando quel suo dolore con l'empatia. Dobbiamo ascoltare quella manifestazione di rabbia e dobbiamo far sì che il bambino non si vergogni di quello che ha vissuto in quel momento. Questo Grolman ce lo dice chiaramente. Un'altra reazione che i nostri bambini possono avere di fronte alla morte è il senso di colpa, che poi spesso si associa anche ai rimpianti. Rimpianto di aver magari litigato con la nonna il giorno prima, rimpianto di non essere andato a mangiare la domenica a casa della nonna, insomma è un rimpianto interiore che si può manifestare in vari modi, no? Dipende molto dal bambino. Alcuni bambini lo manifestano proprio in maniera aggressiva, ostile, altri invece ripetendo la stessa frase: perché non sono andata a mangiare dalla nonna l'ultima volta, perché abbiamo litigato. Beh, in questo caso dobbiamo far capire ai bambini che nulla di quello che hanno fatto o non fatto o di quello che hanno detto ha causato la morte di qualcuno. Chiaramente ogni bambino poi va a gestire la morte anche di conseguenza a come questa morte è avvenuta. La morte può essere improvvisa, può essere per suicidio, può essere la morte di un genitore piuttosto che di un nonno, eccetera. Chiaramente anche in base a questo il bambino ha una reazione. Quando la morte arriva all'improvviso, e quindi per esempio per un incidente stradale, noi non abbiamo il tempo di preparare il bambino alla scomparsa, e quindi il bambino non ha neanche poi avuto modo di vedere quelli che sono i cambiamenti fisici, magari, che può generare una malattia, quindi non è stato avvicinato lentamente a questa a questo tipo di morte, per cui non possiamo preparare il bambino mentalmente a questo tipo di morte, e quindi dobbiamo più che altro accoglierlo e accompagnarlo durante il lutto. Quando c'è la stessa cosa accade anche molto più difficile, anzi la morte per un suicidio. In questo caso bisogna dire al bambino che si tratta di una morte molto particolare, che è una morte avvenuta improvvisa, che cercare anche un dialogo tra tutti i membri della famiglia che sia il più sincero possibile, quindi costruire insieme una verità da ripetere al bambino. Dobbiamo dare una spiegazione efficace e sincera, dobbiamo spiegare che alle volte non si muore soltanto per incidenti o malattie, ma qualcuno può decidere di morire. E se un bambino ci chiede come mai ha scelto di morire, allora bisogna evitare di entrare nei dettagli, ok? Di fronte alla morte di un genitore, che sono le figure centrali nella vita di un bambino e soprattutto nella crescita di un bambino, le reazioni del bambino possono essere veramente fortissime. La classica frase del bambino che vive la morte di un genitore è da quando mia mamma è morta io non sono più lo stesso. Chiaramente la morte di un genitore causa grandi traumi nel bambino, sono traumi che il bambino dovrà affrontare, no? E dovrà affrontarlo con altre figure che devono dargli amore, sicurezza e attenzione, che sono i tre elementi di cui un bambino ha bisogno all'interno di un lutto. Quando un bambino subisce un lutto così grave come quello della morte di un genitore, veramente le reazioni sono numerose, non sono descrivibili. Alcuni bambini si attaccano a delle fantasie o rimangono attaccati a fantasie della persona morta, oppure investono l'amore che avevano ricevuto dal loro genitore su un oggetto, per esempio. Oppure si buttano su qualcosa che per il genitore era importante, la scuola, un hobby, e cominciano ad essere terrorizzati nel pensare che ci possa essere un'altra persona che vada a sostituire quella figura. Quindi diciamo anche che le reazioni possono essere differenti. Che cosa possiamo fare? Beh, la reazione del bambino può essere gestita e dipende dal genitore che resta in vita. Se il genitore diventa un genitore fantasma, quindi un genitore che si fa indietro rispetto a questa situazione, chiaramente il bambino risponderà con ansia, paura, fragilità, rabbia, insomma avrà delle reazioni stravaganti, diciamo così. Se invece noi ci troviamo di fronte ad un genitore presente, e soprattutto a un genitore che affronta il dispiacere, il conflitto che il bambino inevitabilmente vivrà, il conflitto interiore, allora il bambino imparerà a vivere il cambiamento che si sta verificando. Chiaramente è difficile per il genitore che rimane in vita continuare a gestire la stessa situazione di stabilità familiare come avveniva con l'altro coniuge. In questo caso noi abbiamo bisogno di un'equipe che ci aiuta, terapisti, psicologi, pedagogisti, professionisti, insomma della relazione d'aiuto. Quello che io voglio ricordare è che in questo caso il bambino ha sempre il diritto all'attenzione, non ce lo dimentichiamo, del genitore rimasto, è fondamentale. Adesso a lui gli rimane solo quel genitore. E diventare genitori fantasma significherebbe far diventare il nostro figlio un adulto fantasma. Le domande che i bambini si fanno rispetto a questa situazione, sono tante. Colpa mia se è morto, sarebbe andata meglio se io non fossi mai nato, chi si prenderà cura di me adesso? Insomma, sono domande che il bambino si pone. E allora come tornare alla normalità? Innanzitutto farci aiutare da persone esperte nel campo, lavorare sulla gestione delle reazioni eccessive e dire che per alcuni periodi queste reazioni eccessive sono del tutto normali, ma che dolore e tristezza lasciano all'interno di noi un'impronta che andrà a formare la nostra personalità, e dobbiamo imparare a gestire e a canalizzare queste reazioni che ci vengono di conseguenza al lutto. Perché? Perché la linea che separa le reazioni normali, le reazioni emotive normali al lutto da quelle anormali è una linea molto sottile, e noi dobbiamo andare a lavorarci con il concetto di cura, la differenza tra le reazioni normali al lutto e quelle anormali noi la andiamo a trovare nell'intensità di quella reazione. Noi dobbiamo aiutare quindi il nostro bambino a ritornare. È dunque fondamentale aiutare il bambino a ritornare alla quotidianità. Facciamolo ritornare a scuola il prima possibile, questo gli è veramente molto di aiuto. Chiaramente dobbiamo preparare il bambino prima che ritorni tra i banchi. È giusto anche che sia il bambino stesso a spiegare al genitore che cosa vuole che venga detto all'insegnante e soprattutto ai suoi compagni. Ci sarà un periodo di adattamento ad una vita che inevitabilmente sarà diversa. Avrà sicuramente bisogno di sostegno e della comprensione di tutti. Chiaramente questo sostegno, comprensione, aiuto sono caratteristiche che arrivano spontaneamente se le persone che sono vicino al bambino vengono informate. È giusto aumentare i colloqui tra il genitore e gli insegnanti, sarà molto più utile, soprattutto se ci stabiliamo un progetto, no, da svolgere con il bambino. Non neghiamo le festività al bambino, perché permettono, abbiamo detto, al bambino dei momenti di rilassamento, divertimento, no, di staccarsi anche un po' dalla vita scolastica. Sarà difficile affrontare la festa della mamma o la festa del papà se i bambini restano orfani dell'uno o dell'altro genitore. In questo caso il docente potrebbe aiutare il bambino ad affrontare questa situazione favorendo l'unione tra lui e i suoi compagni, mentre il genitore rimasto può aiutare il bambino a festeggiare come se la sua mamma e il suo papà fossero ancora vivi e quindi costruire un nuovo rituale di festa, ok? Fargli comprendere che la tristezza ci aiuta fino a un certo punto, che è normale provarla, ma che bisogna comunque andare avanti perché è l'unico sistema per tornare a godersi la vita fino in fondo, perché questo al bambino va detto. Proprio in merito alla questione dei docenti vorrei soffermarmi un altro minuto. È importante che la classe venga informata solo se il bambino ritiene che questa cosa debba essere fatta, quindi la classe deve essere informata dell'accaduto solo se il bambino ritiene che sia corretto farlo. Anche in questo caso, se andiamo ad informare la nostra classe, dobbiamo comunque andare a lavorare sulle emozioni che generano questa informazione e quindi accogliere un po' la reazione emotiva dei nostri bambini e poi trasformarla da emozione negativa, come per esempio può essere la tristezza, in comprensione di quella emozione e quindi in da dispiacere a normalità, ok? È importante che anche il docente in un qualche modo possa esprimere la propria emozione di tristezza davanti ad un argomento così importante con i propri allievi. È inutile insegnare ai nostri allievi di tirar fuori le nostre emozioni se poi non siamo noi i primi a farlo. Chiaramente dobbiamo farlo in un certo modo, come contenitori emotivi. Non dobbiamo lasciarci andare all'onda emotiva per giorni e giorni e trascinarci la situazione, ma con l'empatia dichiarare la nostra tristezza di fronte all'evento che è accaduto, farla sentire ai nostri bambini e poi con la figura istituzionale quali siamo, tornare a diventare il punto di riferimento positivo dei nostri bambini e quindi cominciare a parlare di emozioni positive. In conclusione, vorrei aggiungere che temi così delicati devono essere trattati all'interno della famiglia e della scuola e quindi anche con la classe,